Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Stamattina abbiamo con noi in studio il professor Giovanni Ballarini, che ringrazio di cuore proprio per la sua presenza. Docente e preside, diciamo dirigente da 11 anni al liceo statale Alessandro Manzoni di Varese, e con lui proprio cercheremo di capire, di conoscere meglio questo liceo e di capire come la scuola è cambiata, come sono oggi i ragazzi, qual è il ruolo della scuola oggi. Grazie di essere con noi.
Grazie dell'invito, un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, parlerò e darò del tuo a Giovanni, perché ci conosciamo da tanti,
certo,
anni, e quindi lui mi ha consentito,
grazie,
di fare questo. E allora cerchiamo di presentare questo liceo Manzoni, che è uno dei più grandi licei della città di Varese, che davvero è un luogo scelto da moltissimi ragazzi.
Sì, i licei Manzoni sono diventati fanegliani, io sono è da 11 anni in questa istituzione, uno dei licei più gettonati, tant'è vero che tutti gli anni abbiamo un simpatico contenzioso con la provincia nella ricerca delle aule. Siamo passati da 13 classi, 14 classi degli anni scorsi, alle 10-11 classi di questi ultimi anni, è proprio perché non possiamo accogliere tutti. Noi oggi abbiamo ben tre sedi: abbiamo la sede centrale di via Morselli, la sede del liceo linguistico di viale Monterosa, e poi abbiamo tre classi ospitate presso il liceo Cairoli, che ringrazio fortemente.
Gli indirizzi quali sono?
Ci sono quattro indirizzi fondamentali, che sono scienze umane, che eredita lo spirito del vecchio istituto magistrale, glorioso istituto, perché ricordiamo che è nato nel 1932, è una delle più antiche scuole di Varese. Il secondo indirizzo per importanza è il liceo linguistico, che nel tempo si è creato una sua fama notevole, e poi gli ultimi due arrivati, che sono il liceo musicale e soprattutto il liceo economico, che è il liceo oggi in ascesa.
Quindi sono tantissimi i ragazzi che chiedono di iscriversi,
certo,
a questo indirizzo.
Abbiamo iscrizioni che arrivano oramai a 300, le superano, e siamo 1300 alunni. Il problema è sempre quello, fa degli spazi. Noi abbiamo una classe ospitata in aula magna, abbiamo approfittato dell'ammodernamento, cioè abbiamo chiuso due laboratori sostituendoli, come si fa oggi, con i laboratori mobili, cioè i laboratori vanno in classe, non la classe in laboratorio, proprio anche per avere altre due aule. E questo, da una parte, diciamo che ci riempie di soddisfazione, dall'altra però ci impone un dovere, che è quello di essere sempre al pari e di assecondare, forse è un termine errato, assecondare, di venire incontro alle esigenze di genitori e alunni che scelgono i nostri indirizzi.
Beh, credo che questo sia davvero una cosa molto positiva, no? Che comunque vede il vostro istituto aperto, cioè in una dimensione a 360 gradi.
Certo, questo possiamo dire che lo dobbiamo ad un fatto, che il collettivo, cioè il collegio fa docenti, ha saputo in questi anni aprirsi, innovarsi, e soprattutto è un collettivo che marcia abbastanza, direi, nella stessa direzione, quella di dare agli alunni, ecco, quella formazione che che possa, che, diciamo, quella formazione che serve sia per la vita, sia per proseguire anche l'università o il mondo del lavoro, senza preclusioni. Non è più l'idea del liceo che forma solo per l'università, ma il liceo, proprio per la sua caratteristica umanistica, deve formare alla vita e deve formare anche al lavoro.
Questo significa che l'istituto è ben dentro la realtà di Varese, sì, della città di Varese, della,
sì,
provincia.
Sì, certo, è dentro questa realtà della provincia di Varese, lo è dentro perché lavoriamo per esempio con il territorio, lavoriamo con l'Università dell'Insubria, lavoriamo con l'Università di Castellanza, con la Camera di Commercio, con il Comune, lavoriamo con le università milanesi e soprattutto cerchiamo di avere una dimensione che non si limita alle aule scolastiche.
Quindi un'interazione con le istituzioni.
Certo, ecco, è la cosa fondamentale. Anche il ruolo del dirigente oggi si è modificato rispetto a chi era il mio preside tanti anni fa. È un ruolo che deve essere aperto alle istituzioni, dialogare con le istituzioni, dialogare anche con istituzioni scolastiche, non scolastiche, con le istituzioni economiche, ad esempio, e culturali del territorio. Perché lo scopo, mi si passi l'espressione, è anche quello di portare a casa le novità, farle conoscere ai nostri ragazzi, magari attraverso progetti, magari attraverso il cosiddetto PCTO, che eredita l'alternanza scuola fa lavoro.
E quindi è un istituto aperto, ma è un istituto che cambia e si modifica proprio, certo, a seconda delle sollecitazioni che la realtà stessa pone, gli stimoli. Lo vediamo anche in questi ultimi 2 anni. Tu hai vissuto sia la pandemia che la post-pandemia, hai, certo, vissuto in un lungo periodo.
Vi posso dire questo, che oggi sono e contento, tu lo sai, io avrei potuto andare tranquillamente in pensione prima, anzi posso dire che la mia famiglia qualche volta mi ha detto: ma perché non vai? Oggi sono contento in qualche modo di essere rimasto a scuola. Abbiamo vissuto questa pandemia, abbiamo cercato tutti insieme di sopravvivere, posso dirlo, anche ai momenti più difficili che sono stati quelli della DAD, ad esempio, come si fa lezione in DAD, come si fa un compito in DAD, oppure siamo sopravvissuti al tema quanti alunni ci stanno in una classe, come li dividiamo. E oggi è bello essere qui e riaprirsi a quella che è la realtà. Io sono contento, per esempio, ti dico, sono stato recentissimamente a Roma assieme a una classe di liceo economico. Siamo andati 3 giorni, invitati dall'ambasciata francese, perché noi abbiamo l'ESABAC, la quale ci ha invitato ad una serata speciale proprio sul tema dell'economia. Il giorno dopo siamo stati in Senato, anche lì invitati, e ti dico, poter essere andati a Roma dopo quello che abbiamo passato era una gioia immensa, mia e degli studenti.
Bene, ti ringrazio perché sei un uomo contento, felice, sì, di aver vissuto tutti questi,
sì,
anni nella
contento,
scuola, anche se la scuola, appunto, ti sei adeguato e ti sei adattato sempre in qualche modo, evolvendo, cioè ciascuno di noi, come dire, è cambiato, ma è cambiato positivamente perché crede ancora nella scuola, crede ancora che la scuola sia un luogo educativo.
Certo, e questo, io in questi 2 anni, soprattutto quest'anno, diciamo che lo vedo non tanto nelle cose che vanno bene, e sono tante. Lo vedo, ad esempio, nella fragilità degli alunni. La fragilità degli alunni c'era prima. Io non sono un sociologo, quindi non mi addentro su queste cause. La pandemia ha aumentato questa fragilità. Io so però che noi abbiamo molti alunni che si rivolgono allo psicologo. Io stesso ho aumentato le ore dello psicologo scolastico. Allora qui la scuola diventa fondamentale. Il rapporto tra il consiglio di classe e il singolo diventa un rapporto decisivo, che va al di là di quella che è la misurazione tecnica di quanto uno ha appreso in matematica, in italiano, ma investe una domanda: la scuola, a questa persona che oggi è in difficoltà, questa persona che soffre, che cosa può dare? E io sono convinto che la scuola possa dare molto. A volte basta anche parlare con i ragazzi, e nella mia presidenza spesso ne vengono tanti. Io, da quando sono diventato preside, un po' come facevo prima, ho sempre lasciato la porta aperta. La mia porta è aperta, tu passi in corridoio, chiunque lo sa, e molti ragazzi entrano, magari per le cose più banali, il classico compito in classe dove avremmo dovuto meritare 8 e invece meritiamo 5, questo c'era già quando andavo a scuola io, ma anche per le cose che incidono sulla vita, la perdita, un lutto a volte fa di un genitore, oppure la manifestazione proprio e preside, sono stanco. Quanti ragazzi, soprattutto in quest'ultimo periodo, mi dico, sono stanco.
Bene, stiamo parlando col professor Giovanni Ballarini, davvero che ringrazio di cuore. Stiamo parlando del suo ruolo, della sua presenza nel liceo statale Alessandro Manzoni. Cercheremo di capire meglio quali sono i progetti di questo liceo e come diventa il liceo, come ancora la scuola sia un luogo educativo che collabora, che diventa, come dire, importantissimo anche per la famiglia. Facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare con il professor Giovanni Ballarini.
Sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E ogni volta che non sono coerente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me, ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando, ogni volta.
volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando.
Stiamo parlando con il professor Giovanni Ballarini, preside, dirigente scolastico del liceo statale Alessandro Manzoni, e con lui stiamo vedendo come la scuola sia ancora fondamentale per la crescita dei ragazzi. Ora, il liceo Manzoni, con così tanti indirizzi, ha tantissimi ragazzi che provengono dalla città e dalla provincia, alcuni dei quali sono anche stranieri, no? Ecco, come siete venuti incontro a questi ragazzi? Che tipo di progetti avete messo in atto? Perché essendo gli indirizzi diversi, sicuramente avrete portato avanti anche delle esigenze che sono venute dalla realtà economica, dalla realtà storica, sociale di Varese, insomma.
Da questo punto di vista abbiamo lavorato sempre cercando di venire incontro a tutte le esigenze, che potevano essere per esempio esigenze di natura economica. C'è chi non può pagarsi i libri, c'è chi non può permettersi di fare lo stage in Inghilterra. E devo dire che il Consiglio d'Istituto ha dato mandato al preside di intervenire, perché è una questione di giustizia sociale. Se io faccio parte di un collettivo di 27 ragazzi che possono andare in Inghilterra o in un viaggio e io resto escluso, è un danno secondo me irreparabile. Non è vero che poi ci si possa passar sopra. E dall'altra parte, per esempio, c'è un'attenzione anche a chi è più fragile, perché ha delle problematiche di tipo psicologico, cognitivo. E anche qui c'è una professoressa, io la cito, la professoressa Liberatore, molto attenta, che lavora con me, molto attenta, soprattutto perché dobbiamo trovare all'interno dei consigli di classe una modalità perché anche chi è in svantaggio abbia benessere e deve essere accolto da tutti. Attenzione, lo svantaggio non è solo una questione personale, è una questione collettiva. Io ricordo quello che successe qualche anno fa, vennero degli studenti, mi dissero: senta preside, noi dobbiamo andare in viaggio di istruzione, però un alunno ha già detto che lui non viene, stare a casa. Io li ho guardati, sapendo chi era questo alunno, ho detto loro: non se ne parla neanche, ragioniamo. Hanno ragionato con me, hanno cambiato meta, abbiamo fatto in modo che quell'alunno potesse partecipare, gli studenti sono stati encomiabili. Basta poco per abituare i ragazzi che nessuno deve essere lasciato indietro.
Quindi hanno condiviso quel certo. bisogno e hanno dato una risposta diversa certo. rispetto a quello che era un bisogno reale. Questo è molto importante perché questi ragazzi comunque, pur nella loro fragilità, stanno diventando grandi, saranno i protagonisti del domani, desiderano essere felici. Secondo te quali sono questi desideri che hanno questi ragazzi?
I desideri dei ragazzi sono quelli, secondo me, innanzitutto certamente di avere una buona formazione, ma soprattutto il desiderio di fondo è quello di essere capiti, di essere compresi dagli adulti. A volte possono anche manifestare delle esigenze, delle richieste che magari noi che oramai abbiamo, soprattutto io, una certa età, possiamo quasi definire puerili, e invece per loro sono decisive, sono importanti. Il dire ieri non ho potuto studiare, se capita tutti i giorni no, ma se capita e l'alunno lo dice, perché no? Anche questo fa parte del diventare adulti. Non possiamo sempre rispondere con i no. Dobbiamo rispondere con i sì, ma anche rispondere, io dico, con i punti di domanda.
Quindi questi ragazzi comunque hanno degli interessi che manifestano apertamente.
Certo. Secondo me lo stereotipo di persone giovani che non si interessano, sono lontane dalla realtà, è uno stereotipo, va bene per le inchieste giornalistiche, se mai ci sono, non lo vediamo nella scuola. Soprattutto i ragazzi di quarta, ma soprattutto quelli di quinta, desiderano porsi il tema di quale sarà il mio futuro. La scelta dell'università, la scelta del lavoro per loro è determinante. Anzi, la maturazione avviene addirittura prima di quando noi, io perlomeno, eravamo ragazzi. Ci sono molti che partecipano già in quarta alle selezioni delle università, vanno, si informano. Da questo punto di vista, noi abbiamo una formazione in ingresso, ma soprattutto una formazione in uscita.
Questo è molto importante, quindi le loro proposte contano.
Certo, e devono contare. E spesso noi non accogliamo tutte le loro proposte perché devono essere, diciamo, inserite. Però bisogna ascoltarle e soprattutto con loro bisogna tentare sempre una sorta di mediazione.
Ecco.
Io vedo anche con il consiglio d'istituto oppure con i ragazzi che vengono, mi dicono abbiamo preparato un'assemblea oppure non quest'anno usciamo dalla pandemia, sono venuti, mi hanno detto cosa facciamo l'ultimo giorno? Distinto, diciamo che avrei detto, ragazzi, gira ancora il Covid, eccetera. Poi li ho guardati, ho detto, vediamo cosa si può fare. Beh, con l'aiuto anche dei docenti, stanno organizzando una partita allo stadio Franco Ossola. Il comune di Varese, ho saputo, che concede lo stadio. Quindi anche questo è il simbolo di una scuola che si riapre, di una scuola che rinasce. E io sono contento di non aver detto di no e che il Consiglio d'Istituto sia stato del mio parere.
Bene, è una vita che rinasce. Questa è davvero una cosa molto bella che stai dicendo. Diciamo come la scuola che ha vissuto questo periodo in modo difficile, drammatico, anche lei si è veramente ripresa, ha ridato, ha testimoniato ancora una volta come la vita la comunione, la fratellanza, la condivisione siano valori importantissimi per i ragazzi e come questo vada, come dire, detto, condiviso. Ecco, vorrei capire nei progetti, avete dei progetti molto innovativi, sì. Ecco, se racconti qualcuno di questi progetti.
Alcuni che sono particolarmente cari al sottoscritto. Beh, innanzitutto un progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, per un motivo molto semplice, che molte volte loro non si rendono conto che magari postare una foto sul web dove nulla si distrugge può a volte girare, distruggere una persona. Quindi deve essere un lavoro di prevenzione. Poi c'è un progetto sulla didattica digitale. Che cos'è la didattica fa digitale? La didattica fa digitale è aiutare i ragazzi che vivono e vivranno sempre più sul web ad avere un insieme di valori, di competenze, di comprensione, di conoscenze per addentrarsi in questo mondo del web senza restarne schiacciati. Ecco, poi ci sono i progetti sul liceo economico. Te ne cito, scusa se ti do del tu per la nostra amicizia. Abbiamo visto, per esempio, il tema della biotecnologia. Il tema economico anche oggi non può essere lasciato senza parlare di etica. Poi abbiamo visto un progetto che portava i ragazzi a un concorso nazionale di economia nell'ambito del Festival Internazionale dell'Economia che si tiene a Torino, un tempo si teneva a Trento, e qui siamo molto soddisfatti perché ben 4 dei nostri alunni sono stati selezionati tra i primi 50 e un'alunna sarà a Torino con un nostro fadocente perché è risultata tra i primi 20. Non sappiamo in che posizione perché saranno svelati a Torino. E è interessante perché, vedi, il tema qui è un tema che aveva a che fare con meritocrazia, diversità e disuguaglianze sociali. Aiutare già oggi coloro che saranno gli uomini di domani a riflettere su questi temi per me è fondamentale. È fondamentale perché l'economia è centrale, ma deve essere centrale anche il tema sociale.
Questo è sicuramente fondamentale, se pensi che negli Stati Uniti i ragazzi a 16 anni escono di casa, hanno già una loro autonomia da un certo punto di vista. Noi abbiamo una scuola che ci porta fino ai 18 anni, no? Però dobbiamo pensare, proprio come stavi dicendo, anche nell'orientamento, a formare questi ragazzi come cittadini di domani, insomma.
Qui ci sono, secondo me, due leve. Innanzitutto la prima leva è quella dell'educazione civica, no? Che sappiamo tutti, pur con altro nome, è rientrata nella scuola, spesso vista con una certa sufficienza, e in verità no. Far conoscere ai ragazzi le fondamenta del nostro Stato, far conoscere la realtà dell'Italia, far conoscere una Costituzione. Non dimentichiamo, domani è il 2 giugno 1946, cioè l'Italia sceglie la Repubblica per guardare al futuro l'anno dopo la distruzione della guerra. E oggi alcune nazioni sono in Europa in guerra. L'altra leva è quella dell'alternanza scuola fa lavoro. Anche qui abituare, ad esempio, a creare, e lo stiamo facendo nel corso economico, a creare una start-up. è importante perché la startup è il futuro in un certo senso. Io ho un figlio che all'estero lavora in una startup internazionale e quindi abituare, che cosa vuol dire abituare i giovani a questo mondo? Vuol dire che devono abituarsi all'analisi dei bisogni di una società, abituarsi a come rispondere a questi bisogni generando valore economico, ma anche abituarsi a valutare, a capire che un domani la loro impresa o anche il loro lavoro deve essere valutato. Che cosa sto facendo? A che serve? Serve a me, certamente, ma alla società che cosa dà questo lavoro? Direi che la startup e un PCTO in startup è importante a questo punto di vista. E voglio chiudere dicendo proprio questo, che l'alternanza scuola fa lavoro non deve ripetere gli approfondimenti, quello che già facciamo, non deve essere didattica, deve aiutare i ragazzi al loro futuro e soprattutto deve portarli fuori a contatto con le imprese, a contatto con le realtà. Queste realtà possono essere un'industria, possono essere uno studio di ingegneria, possono essere un'università, però uscire. L'alternanza scuola-lavoro deve essere altro dall'università.
Questo significa che debbano acquisire comunque delle competenze, certo. Termine che ormai è in voga da alcuni anni. Ecco.
Ma il termine competenze, innanzitutto diciamo che il termine competenze non è in conflitto con il termine contenuti. Questo è fondamentale. Le due cose devono andare a braccetto, perché si impara per fare qualcosa. Io sono convinto che l'uomo, tutto sommato, è un essere che agisce non per sé, ma agisce insieme agli altri. Quindi il saper fare diventa fondamentale, ma del resto io credo che sia un po' una favola quella che un tempo si guardava o si guardasse solo ai contenuti. Non era vero, perché quando tu studiavi anche le materie letterarie poi ti servivano per scrivere, per parlare, per il tuo lavoro, qualunque mestiere tu facessi nella vita.
Per acquisire un giudizio sulla realtà, questo era fondamentale. Insomma, questo, è fondamentale che i ragazzi leggano la realtà e sappiano giudicarla.
E questo è fondamentale. Io tanti anni fa avevo aderito alla proposta dei giovani editori, per cui c'erano una o due mattine, adesso non ricordo bene, passavo dall'edicola, prendevo tre o quattro pacchi di giornali e li portavo a scuola. Oggi non andiamo più con i pacchi di giornale, però leggere assieme gli articoli, fare una ricerca è ancora fondamentale. E soprattutto, secondo me, la novità è questa: il web dà ai ragazzi una possibilità enorme di accedere ai contenuti, e quindi la scuola ha un dovere, che è quello di aiutare i ragazzi a selezionare, a capire questi contenuti. E questo, secondo me, vale anche per i docenti. Utilizzare per esempio la LIM che abbiamo in classe per aprirsi al mondo. Io lo dico sempre, a volte anche nei collegi: se noi usiamo la LIM, come io tanti anni fa, non dico quando, usavamo il Lucido, non serve a niente. La LIM deve essere usata in modo interattivo. La pandemia ci ha paradossalmente insegnato che anche attraverso il web io posso arrivare, e ci ha insegnato che non arrivo nella casa del ragazzo con una lezione trasmissiva. Non reggo un'ora, devo parlare 15 minuti.
Certo, davvero è importantissimo anche che, visto che i ragazzi sono molto più digitali, sono dei nativi digitali già da piccoli, sanno utilizzare questi strumenti molto meglio di noi. Ecco, aiutarli però a saper vagliare i contenuti e le proposte che questi strumenti offrono. Stiamo parlando con il professor Giovanni Ballarini, dirigente scolastico del liceo statale Alessandro Manzoni, che ringrazio di cuore per la sua presenza. Ancora un po' di musica, poi completeremo questa intervista.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Bene, bellissimo ascoltare il professor Giovanni Ballarini. Grazie davvero di essere venuto qui con noi. I ragazzi stanno vivendo anche questa guerra tremenda che c'è nel 2022, una guerra incomprensibile, più credo ancora più incomprensibile per i ragazzi, perché noi abbiamo visto la guerra della Jugoslavia, o comunque siamo figli di gente che è stata in guerra, quindi per tradizione qualcosa ci è stato raccontato. È come stanno vivendo i tuoi alunni del liceo Manzoni questa situazione, questo evento?
Diciamo che all'inizio c'è stato un certo disagio, anche perché non capivano bene i termini, soprattutto all'inizio, quando c'era stato questo esodo di donne e di bambini. Da questo punto di vista noi abbiamo organizzato ben due possiamo dire sedute con esperti online, e tra l'altro sono stato contento che in una di queste fosse presente anche un rappresentante Caritas diocesano, perché ha portato proprio l'esperienza dell'incontro con persone in esodo. Poi abbiamo avuto una raccolta di generi alimentari, raccolta di generi sempre con la Caritas, che è andata oltre le nostre aspettative, quindi una grande sensibilità. Oggi siamo passati su un altro fronte, che è quello della accoglienza dei giovani che arrivano. Noi abbiamo già accolto tre persone e tre alunni, e proprio ieri al telefono parlavo con un rappresentante, credo sempre Caritas se non vado errato, per l'inserimento nel prossimo anno. Ecco, anche qui bisogna spogliarsi dal nostro habitus. Arrivano delle persone che soffrono, che magari hanno il padre che è rimasto a combattere, da un giorno all'altro sono proiettate in un altro mondo, parlano altra lingua, magari hanno già alle spalle un ciclo di studi superiori, e quindi qui bisogna usare un approccio graduale, un po' lo stesso approccio che anni fa si usava per coloro che arrivavano da altri mondi, dall'Africa piuttosto che dall'Asia. Quindi lasciare loro, io ritengo fondamentale, 2 anni per imparare la nuova lingua, per accedere ai nostri codici interpretativi. Certo, con un augurio che queste persone possano tornare nella loro terra.
Grazie davvero, questo è l'augurio che ci facciamo tutti, che la guerra finisca presto. Tu sei alla fine della tua carriera, certo, scolastica, diciamo una carriera molto lunga, molto impegnativa, ma anche molto soddisfacente. Ecco, che cosa puoi dire di questo tuo lungo arco di tempo in cui sei stato insegnante, poi sei stato dirigente? Ecco.
Diciamo che io probabilmente fin da ragazzo volevo fare il mestiere dell'insegnante, forse anche perché avevo delle zie professoresse, e soprattutto c'era mia zia Gina De Bosini, che era professoressa di filosofia e pedagogia, proprio anche all'Istituto Manzoni. E quindi sono cresciuto un po' con questa idea. Diciamo che io sono entrato a scuola nel 1978 e sono diventato preside per la prima volta nel 99. Ecco, quindi ho attraversato un po' tutto il divenire della scuola, però devo dire anche una cosa, che il tema della scuola aperta alla società, o la domanda che cosa debba fare la scuola per la società, c'era già anche quando andavo a scuola io. Io mi ricordo che ero liceale nei primissimi anni 70 e c'era un volumetto che si intitolava Progetto anni 80, un po' come facciamo noi. Devo dire che io sono soddisfatto, per usare un termine francese, je ne regrette rien, di quello che ho fatto, e soprattutto sono contento perché la scuola mi ha permesso di stare in mezzo alle persone, in mezzo ai ragazzi che sono stati i miei ragazzi.
In mezzo ai giovani?
Certo.
Quindi la cosa bellissima dell'insegnamento è proprio avere un dialogo con loro, sì, e vedere come cambiano, aiutarli in questo, certo, cambiamento, in questa crescita. Siamo degli educatori, non siamo solo degli insegnanti tecnici o...
Esatto, io ricordo che quando ho cominciato al liceo scientifico, poi sono passato al liceo classico, ho insegnato,
ecco,
filosofia per tanti anni al Cairoli. Sì, sono cambiate tante cose, però io penso un po' che come il comune senso fa del pudore, no? Che è cambiato lungo la storia, da mia nonna ad oggi, però quello che è il tema centrale, cioè la domanda di senso sull'uomo, quella è sempre la stessa. È la domanda che io ponevo ai miei studenti quando facevo filosofia, quando facevo storia: ma chi siamo noi? Qual è la nostra meraviglia? La famosa meraviglia di Aristotele. Oppure quando l'ultimo anno li accompagnavo in gita, io li ho sempre accompagnati nel viaggio di istruzione, ahimè ho detto gita, dell'ultimo anno, ma per un motivo molto semplice, perché dopo 3 anni eravamo affiatati ed era come andare insieme a fare l'ultima esperienza. E ci stava l'ultima esperienza, che poteva essere quella di fare il gioco del calcio su uno spiazzo che trovavi, come entrare a vedere la magnifica cattedrale.
Solo lo stupore ci permette di, certo, conoscere, da una parte stai dicendo, e dall'altra parte si crea comunque un rapporto affettivo con i ragazzi.
Un rapporto affettivo, anche perché facendo il docente entri in contatto con la vita concreta. È il ragazzo che fa fatica, il ragazzo che ha un problema con i genitori, il ragazzo cui è venuto a mancare un nonno, oppure con le loro aspettative, la bellezza di questi giovani che l'ultimo anno se ne andavano e ti facevano magari un regalo inaspettato. 100 matite un anno mi hanno regalato. Perché? Perché io prendevo le loro matite, stranamente a me le matite sparivano sempre.
Bene, siamo ormai al termine di questo, di questa lunga intervista. Che messaggio vuoi lasciare a loro?
Ma ai ragazzi voglio dire questo: impegnatevi sempre. Le cose devono essere fatte seriamente, con un pizzico di leggerezza. E questo vorrei dirlo anche a tutti i miei colleghi docenti e presidi.
Bene, ti ringrazio di questo, anche con un po' di creatività. Siate sempre bene, creativi. Grazie ancora di cuore, professor Giovanni Ballarini, grazie di essere con noi e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie.
Questa intervista sarà replicata poi domenica e sarà poi sul sito della radio di nuovo ascoltabile. Grazie ancora a tutti voi, grazie ad Enrico in regia.